Ed eccoci appunto in voce con un'altra voce, insomma, ben nota da questi microfoni, per continuare a parlare di quello che sta succedendo nell'ambito, insomma, dei dipendenti di Roma Capitale. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao, buon buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
E stiamo parlando appunto molto in questi giorni da questi microfoni. Martedì c'è stato un approfondimento molto ampio, ma continuano, insomma, gli appuntamenti per parlare appunto di questa, di queste lotte dei dipendenti del comune rispetto a queste nuove regole, diciamo, che l'amministrazione vuole imporre.
Sì, allora intanto facciamo il punto della situazione. Il contratto non è stato firmato ancora da nessun sindacato, neanche dai sindacati confederali, in quanto è sostanzialmente inaccettabile, nonostante le proposte migliorative fatte dalla controparte, insomma dall'amministrazione comunale. Si tratta di piccoli aggiustamenti che non mettono in discussione l'impianto generale, e l'impianto generale, riassumendo proprio a grandi linee, è si applica la legge Brunetta con tutto il suo apparato di centralizzazione, verticalizzazione delle decisioni, continua valutazione del lavoro dei dipendenti in funzione della retribuzione del salario accessorio, ovvero quella parte del salario che ormai è fondamentale, che non è in paga base ma dipende da tutta una serie di condizioni, la presenza effettiva nel servizio che deve superare una certa soglia, la qualità della prestazione giudicata però solo dai dirigenti, la flessibilità del personale rispetto alle richieste che provengono dall'alto, la competizione tra i lavoratori, perché viene stabilito come principio che un determinato premio diciamo di produttività o di indennità non deve essere dato a tutti, ma anche se tutti, diciamo, facessero bene il loro lavoro, bisogna comunque fare una selezione per contrapporre i lavoratori. E poi il grosso principio che sta alla base di tutta questa operazione è il taglio del salario, e quindi il risparmio rispetto al bilancio di Roma Capitale. Ricordiamo che col patto di stabilità firmato tra la Giunta Marino e il governo Renzi, esautorando il Consiglio Comunale, che non ha potuto neanche prendere in esame il piano di rientro proprio perché la legge dello Stato lo vietava espressamente, facendo carta straccia dei principi democratici. Ecco, questo piano di rientro prevede un taglio astronomico del bilancio di Roma Capitale, che Marino, per far vedere che è il primo della classe, ha addirittura anticipato alla fine del 2015, quindi invece di prendersi un po' più di tempo per questi tagli, addirittura anticipa la cosa, e parliamo dell'ordine di circa 2 miliardi di euro su oltre 6 miliardi del bilancio di Roma Capitale nel 2013, quindi una cifra mostruosa, che è un'operazione mai fatta perlomeno nell'Italia repubblicana. E questo taglio interessa anche i dipendenti pubblici, che ne dica il sedicente assessore di sinistra Neri, il quale non perde occasione per dire: ma no, state tranquilli, noi abbiamo garantito il salario dei dipendenti pubblici, non perderanno neanche un centesimo. È una grossa bugia, lo ripeto, è una grossa bugia. Perché? Perché teoricamente il fondo a disposizione dei dipendenti è stato scritto, quindi uno potrebbe dire non è solo teorico, il fondo a disposizione è sostanzialmente uguale a quello dell'anno precedente, ma nella pratica non c'è nessuna clausola e soprattutto non ci sono le condizioni contrattuali perché quel fondo venga effettivamente speso e venga effettivamente dato ai lavoratori. E faccio un esempio che ho già fatto in passato, ma credo che è quello più semplice per capire. Gli antichi scatti di anzianità, che si chiamano, secondo il termine sindacalese da contratto, progressioni orizzontali sono ormai per il contratto unilaterale, vietati per il 50% del personale di categoria C e per il 60% del personale di categoria D. Quindi in questo modo si ha automaticamente un grosso risparmio, si mettono in competizione i lavoratori tra loro, perché per sperare di entrare in quella percentuale devi dimostrare di essere più bravo o più servo, a seconda dei punti di vista, o più flessibile rispetto al collega o alla collega, e quindi si instaura quella che loro immaginano, i datori di lavoro, una sana competizione per migliorare la qualità del servizio. Viceversa, la storia insegna che quando funzionavano questi sistemi di entelari, di assorbimento ai dirigenti, insomma a chi stava al vertice della piramide, non si aveva un servizio più efficiente, ma appunto semplicemente un sistema di clientele che non andava certo a vantaggio dei cittadini. Naturalmente l'operazione si spaccia come un miglioramento dei servizi alla cittadinanza, e in realtà già si sta creando un caos notevole, e soprattutto dato che la forza lavoro in continua e programmata contrazione, questa cosa sta addirittura scritta nel contratto imposto, cioè c'è scritto, siccome sappiamo che continuerà a diminuire la forza lavoro, con questo apparato, diciamo, di controllo, di valutazione, di retribuzione accessoria, noi faremo lavorare di più il personale ridotto che rimane, e quindi è la quadratura del cerchio secondo loro, no? Con meno risorse facciamo lavorare di più le persone, miglioriamo la qualità dei servizi. Un obiettivo chiaramente impossibile, però a livello di propaganda funziona, anche perché essendoci il luogo comune del dipendente fannullone, la maggior parte dei cittadini probabilmente dirà con soddisfazione: oh, finalmente questi vengono a lavorare, perché fino adesso non hanno fatto niente. Ora, su questo si potrebbe fare un lungo discorso, perché è chiaro che non è che sono tutti innocenti dipendenti pubblici da questo punto di vista, però sarebbe anche interessante vedere se per un giorno non funzionassero i servizi che i dipendenti, sia interni sia quelli esternalizzati, garantiscono alla popolazione, che cosa succederebbe. Semplicemente si bloccherebbe la città e sarebbe il caos in generalizzato. Questo non si è mai verificato e speriamo che mai si verifichi, ma diciamo sarebbe la controprova che non è vero che i servizi sono a priori, i servizi pubblici sono inefficienti e che chi ci sta dentro non ci lavora. Ma questo discorso ci porterebbe lontano. Io volevo rimanere all'interno della questione del contratto. Dunque, questo contratto non è stato ancora firmato, perché sulla base di questi principi credo che sia inaccettabile per qualsiasi sindacato, anche quello più disposto a fare comunque gli accordi, per dire, persino CISL e Unia che con Marchionni hanno firmato delle cose indecenti, in questo caso non se la sentono, anche per la forte opposizione della massa dei lavoratori e delle lavoratrici, di firmare questa schifezza di contratto. Quindi cosa succederà? Se non si arriva, probabilmente non si arriverà alla fine del contratto prima delle elezioni FSU, perché insomma è facile capire, se hai detto in tutti i modi che questo contratto fa schifo e poi lo firmi, è chiaro che rischi dal punto di vista elettorale, visto che le elezioni FSU ci saranno all'inizio di marzo. Però non è che nel frattempo vale il contratto precedente. Dal 1 gennaio è entrato in vigore il testo approvato dalla Giunta Capitolina il 1 agosto scorso, che è un testo che appunto quei contenuti che molto sinteticamente vi ho descritto prima. E un'altra cosa rilevante da dire è che l'amministrazione tenta di prendere due o tre piccioni in una fava a proposito del discorso delle posizioni organizzative. Chi non è, diciamo, all'interno dell'amministrazione pubblica può magari non capire cosa significa, e prova a spiegare. I funzionari, che sono la categoria diciamo più alta prima dei dirigenti, fanno parte insieme agli istruttori, agli operatori, operai della massa di dipendenti, che Roma Capitale dovrebbe essere intorno ai 24.000, in costante calo da almeno un decennio, grazie alle leggi che impediscono di assumere i giovani, anche vincitori di concorso, perché c'è un limite proporzionale rispetto ai pensionamenti. E dunque l'amministrazione dice: vabbè, noi abbiamo bisogno di tante funzioni dirigenti e di controllo, però non possiamo permetterci di assumere nuovi dirigenti, anche se qualcuno lo assumono, ma insomma non quanti secondo loro servirebbero. E allora che cosa facciamo? Attraverso un incentivo economico sostanzioso, perché si parla in media di un'aggiunta annua che sta intorno agli 8-9.000 euro, variando da un massimo di 14.000 a un minimo di 6.000 annui lordi, che vanno a sommarsi allo stipendio. Quindi quelli che i funzionari che vengono scelti dai dirigenti per svolgere questo ruolo hanno la posizione organizzativa, quindi hanno sostanzialmente delle responsabilità dirigenziali senza essere dirigenti, quindi vengono ovviamente pagati molto meno dei dirigenti, ma sono i luogotenenti dei generali, per usare il termine militare. E quindi, per fare un esempio pratico, se il mio lavoro deve essere giudicato dal punto di vista della qualità e raggiungere la griglia che mi permette di avere quella miseria di salario accessorio in più, perché anche qui vengono fatte molte differenziazioni, ci sono le fasce di merito, per cui ci sono i molto bravi, i medio bravi, i poco bravi e quelli che non prenderanno niente, chi è che giudica la qualità del lavoro? Qualche criterio oggettivo? No, sarà il responsabile di servizio e la posizione organizzativa. Quindi anche da questo punto di vista si mettono i lavoratori uno contro l'altro, prima in competizione per poter agguantare questo posto e questo beneficio economico, dopo la competizione sta tra chi è posizione organizzativa e quelli che deve controllare. Ora, come discorso generale, qui per ora chiuderei perché non vorrei essere noioso, qualsiasi sociologo o analista economico potrebbe dire che nella maggior parte delle funzioni garantite dai servizi pubblici il coordinamento e la cooperazione sono molto più importanti della competizione interna, anche perché non si deve vendere un prodotto per ottenere un profitto, ma fornire i servizi ai cittadini. Quindi il meccanismo aziendale trasportato secondo questa ideologia becera, aziendalista, all'interno di una macchina molto complessa ma essenziale, che è quella dei servizi pubblici degli enti locali, provoca e provocherà dei disastri, perché è un meccanismo improprio, inadatto, quando non iniquo, o sviluppatore appunto di rapporti perversi, di clientele, di rispetti, di competizioni non a favore dei cittadini, ma semplicemente per guadagnare qualche soldino.
Sì, anche perché insomma al netto della mala gestione, questo criterio della produttività sostanzialmente applicato al servizio pubblico va a vedere solo quanto costa il servizio pubblico, quanto costa il lavoro di chi lavora nei servizi pubblici, e più si abbassa il costo e più secondo questo criterio diventerebbe produttivo, senza nemmeno prendere in considerazione poi invece il servizio che viene dato ai cittadini, insomma, in tutti i settori.
Sì, facciamo il caso dell'anagrafe, che è tanto sbandierato dall'amministrazione, che col nuovo contratto ha aperto gli sportelli fino alle 18.30. Apparentemente un vantaggio per i cittadini. In realtà si è già verificato che la presenza dei cittadini in questi nuovi orari è minima, si parla veramente di poche unità di persone che vengono. Allora, lo sforzo richiesto, anzi imposto ai dipendenti, perché devono organizzarsi in turni, quindi cambiando il loro orario di lavoro per poter arrivare fino alle 18.30 tutti i giorni, in realtà non è neanche un miglioramento pratico, perché stiamo parlando di personale che non viene messo in più, o personale che fa più ore, no? Non è che vengono pagate allo straordinario queste ore, fanno parte dell'orario normale. Allora, se tu hai 100 unità che prima facevano un orario ridotto e adesso fai un orario più lungo, sempre 100 unità hai. Quindi per poter garantire l'orario diverso, più lungo, più aperto al pubblico, devi sguarnire in altre ore il personale che faceva il lavoro. È chiaro che se la filosofia di base è: siccome siete fannulloni e non facevate niente, finalmente se lo fa qualcosa. Però qui torniamo al discorso di prima, c'è molto è molto luogo comune questa cosa, perché se chiaramente ci sono dei fannulloni come dovunque, ma questo va verificato caso per caso, insomma non si può assolutamente generalizzare, soprattutto nei servizi al pubblico, perché i servizi al pubblico sono necessariamente sottoposti alla verifica dei cittadini, no? Cioè se un servizio al pubblico funziona a un determinato orario, come fai a essere fannullone? Tu lo devi garantire quella cosa, anche perché se la cittadina dice scusa, ma tu che stai a fare qua? Quindi su questo la propaganda purtroppo ha lavorato bene, per cui il vecchio trucco che vale da migliaia di anni, mettere chi sta più in basso, quelli che vivono il loro salario gli uni contro gli altri, riesce alla perfezione anche in questo caso. È vero che ci sono pure dei limiti, soprattutto da parte dei sindacati concertativi, a non ampliare come si dovrebbe la visione della lotta, no? Per cui se è vero che c'è stato un grosso sciopero, grosse assemblee di dipendenti capitolini, ancora e sempre egemonizzati da CGIL e CISL e UIL, bisogna ricordarlo, perché il voto che gli danno i lavoratori glielo consente, era una rivendicazione, se vogliamo usare un termine un po' forte, di tipo corporativo, nel senso che diceva: dobbiamo difendere il salario accessorio, punto. L'opposizione dei sindacati di base a questa strategia è stata tentata, ma ovviamente è stata rifiutata, cioè a dire: i cittadini, gli utenti dei servizi che noi forniamo sono anche loro coinvolti da questi tagli, dobbiamo cercare di fare fronte comune superando difficoltà oggettive, perché ancora oggi molti dipendenti vedono i cittadini come una controparte, quindi come un fastidio, no? Non è generalizzata questa cosa, ma sicuramente ancora c'è. E quindi soltanto in questo modo possiamo avere la speranza di vincere una battaglia in cui le forze in campo dall'altra parte sono enormi pressioni che arrivano addirittura a livello europeo, no? E questa logica, questa strategia non è stata accettata, e infatti la battaglia è stata persa, perché noi ci ritroviamo dal 1 agosto con un contratto imposto e l'unica concessione è di quei aggiustamenti. Se i sindacati non firmano, in ogni caso il contratto è valido, perché la legge lo consente. La legge 165 del 2001, anzi un decreto legislativo, all'articolo 40 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, mi scuso con chi ha già ascoltato questa cosa, ma non è così diffusa la conoscenza di questo particolare, nelle amministrazioni pubbliche, a differenza delle aziende private, il datore di lavoro può imporre senza alcuna firma sindacale il proprio contratto, e è solo scritto che in via provvisoria, in attesa della firma dei sindacati, ma non c'è nessun limite di tempo, per cui questo provvisorio può durare anche anni. Certo, questa amministrazione, questa valutazione politica che possiamo fare, vorrebbe chiudere il contratto, perché comunque un contratto imposto, è la prima volta che succede nel comune di Roma, è un motivo di tensione, perché dimostra clamorosamente che non è una situazione pacificata, in cui c'è un'amministrazione che con autoritarismo impone una cosa che i lavoratori rifiutano. Quindi è interesse dell'amministrazione arrivare a un accordo, ma i sindacati che volessero accettare appunto queste briciole si condannerebbero da soli, insomma, almeno in questa fase verrebbero visti come dei traditori o delle persone che appunto non hanno a cuore per niente gli interessi di lavoro. Quindi la previsione che facciamo è che intanto questo contratto per legge è in vigore e che l'accordo almeno fino alle elezioni non si troverà. E poi quello che c'è invece da fare è un'opera di informazione, controinformazione, soprattutto alleanza pratica con i cittadini, che subiscono non solo i tagli dei finanziamenti per i servizi, ma anche l'aumento delle tariffe. Pensiamo al settore scolastico educativo e all'aumento delle tariffe per gli asili nido, la scuola primaria, che la scuola dell'infanzia, che vengono richiesti ai genitori, senza contare che essendoci un'offerta bassissima, poco superiore all'11% del necessario, bisognerebbe fare invece degli investimenti per allargare enormemente la possibilità per i bambini di poter usufruire, e i genitori ovviamente, di usufruire di questi servizi. Non a caso il fronte più caldo, il fronte più combattivo è quello delle insegnanti e delle educatrici, che non più tardi una settimana fa hanno dato vita a una manifestazione enorme di 2.000-2.500 insegnanti che hanno assediato il palazzo dove si tenevano le trattative sindacali, no? Proprio per manifestare la loro opposizione a questo contratto, che nel loro settore è particolarmente punitivo, perché riorganizza il lavoro in senso fortemente gerarchizzato, eliminando quella riflessione, decisionalità collettiva, che invece era anche un elemento di forte qualità del servizio, e anche lì mette in competizione chiaramente le coordinatrici, che potranno soffrire della posizione organizzativa, con le insegnanti, che invece devono fare il lavoro di tutti i giorni. Lì il licenziamento, cosa ancora più grave, di quasi 3.000 precarie, che porterà a un aumento del rapporto numerico tra insegnanti e bambini, e a fasce orarie in cui i bambini rischiano di non essere affidati a nessuno, addirittura ai custodi, perché vengono spostati gli orari senza la copresenza e tutti i problemi, sì, che ne derivano. Insomma,
insomma, si tratta di bambini dai 6 mesi ai 3 anni, insomma, quindi,
esatto. Quindi in questo campo non solo c'è questa forte combattività, meno male, ma anche si cominciano a vedere delle alleanze concrete con i genitori, cioè con gli utenti, che questo dovrebbe essere appunto preso a modello un po' di, se non tutti, della maggior parte dei servizi comunali.
Sì, questo l'abbiamo anche sperimentato da questi microfoni, perché martedì all'ora di buco, la trasmissione sulla scuola, abbiamo parlato dei nidi e abbiamo registrato tante telefonate di genitori che insomma volevano manifestare la necessità di essere al fianco delle maestre in questa lotta.
Sì, infatti questa è una strada complicata, ma è l'unica strategicamente che può consentire di vincere questa battaglia, se no i rapporti di forza sono tali per cui anche la legge appunto gli consente di andare avanti con questo tipo di contratto e questo tipo di modifiche peggiorative. Quindi io non vedo alternative a questo tipo di alleanza. E poi in realtà qualche anno fa con Roma Bene Comune, per esempio, si era anche riuscito ad abbozzare, si erano pure ottenuti dei risultati concreti dalla giunta Alemanno, pure in termini di diritto all'abitare, e però poi quella fase di lotte si è un po' esaurita per motivi che naturalmente non possiamo analizzare adesso qui. Io, per non farla tanto lunga, volevo accennare un fatto molto recente che riguarda sempre i servizi cittadini, in particolare le biblioteche comunali, che sono, ci dicono i giornali, dei sondaggi che fanno, ma anche le ricerche delle facoltà universitarie di sociologia e statistica, è uno dei migliori, se non il migliore servizio al pubblico, secondo l'opinione degli utenti, dei cittadini. Quindi ricordiamo, un servizio universale, gratuito, di qualità, che da molti anni, in particolare da quando è stata creata l'istituzione biblioteche, cioè una struttura centralizzata che si occupa solo delle biblioteche e centri culturali, diciamo, il miglioramento sia in numero di sedi nuove, di ristrutturazione di quelli esistenti, di maggiore apertura degli orari al pubblico, attualmente siamo oltre le 50 ore settimanali per ogni biblioteca, sia per aumento del patrimonio di libri, film, giornali, eccetera, che per numero di presenze. Nel 2013 ci sono state 2.150.000 le presenze di cittadini complessive nelle biblioteche di Roma. Insomma, è stata una realtà importante, anche addirittura di importanza dal punto di vista di aggregazione sociale, soprattutto nelle più estreme periferie della città, in cui è l'unica istituzione culturale pubblica presente. Accesso garantito a tutti, italiani, stranieri, insomma è veramente una cosa, diciamo, una conquista di civiltà, non è un vanto di chi ci lavora, ma è appunto una cosa che qualsiasi Stato degno di questo nome deve garantire. Il diritto alla cultura di base per tutti. E questa cosa che funziona, che qualsiasi amministrazione appunto ha sempre considerato come ottima, è adesso in pericolo perché la Giunta ha deciso, pensate un po', di sciogliere l'istituzione biblioteca. Sembra una cosa incredibile, ma questa cosa è venuta fuori tra l'altro in modo fortuito, perché lo schema di deliberazione della Giunta è del 30 dicembre, è stato diffuso grazie a un sindacato di base, in questo caso l'Usi, ma poteva essere anche un altro, perché qualcuno ha ritenuto importante far trapelare questa cosa, quindi appena arrivato insomma al sindacato è stato immediatamente diffuso a tutti, e quindi è scoppiato un po' un casino, perché tra chi era sorpreso, l'assessore che ha dovuto fare una dichiarazione pubblica, le manifestazioni di opposizione, di incredulità, eccetera, in pratica il provvedimento mette insieme in una stessa deliberazione cose molto eterogenee, che vanno dalla vendita dei pacchetti azionari di Acea, Ama o altre aziende, allo scioglimento della Pharmacap, cioè le farmacie comunali, con anche il licenziamento di chi ci lavora, perché la ricollocazione sul privato è altamente incerta. Insieme a queste cose c'è anche lo scioglimento delle istituzioni biblioteche per centralizzarle all'interno dell'assessorato alla cultura. Qualcuno ha detto in questi giorni per burocratizzarle, cioè qualcun altro ha detto ma come, abbiamo sempre detto che finalmente era una cosa che funzionava bene, adesso la volete sciogliere? Qual è il motivo? Ufficialmente risparmi. Ora, non è casuale che vi parli questa cosa, visto che sono un bibliotecario e quindi diciamo la questione la conosco piuttosto bene, visto che sono anche un RSU, cioè un sindacalista eletto dai lavoratori. La cosa semplicemente non è vera, perché i risparmi che si potevano fare già sono stati fatti. Negli ultimi anni le biblioteche hanno tolto quasi 5 milioni di euro dal bilancio dal finanziamento generale, con cui si paga tutto, compresi gli stipendi di chi ci lavora, e una centralizzazione non potrebbe risparmiare soltanto chiudendo le biblioteche o licenziando le persone, perché ormai nel nostro bilancio, ovviamente non vi posso parlare di tutte le voci, se no ci metteremo mezza giornata, diciamo prendetelo sulla fiducia questa cosa, ma il bilancio è pubblico, per cui lo potete vedere anche sul sito dell'istituzione biblioteca su internet. Non è possibile ridurre ulteriormente senza appunto ridurre i servizi al pubblico. Quindi il senso di questa operazione non è del tutto chiaro, si fanno delle ipotesi. Ieri c'è stata una commissione aperta, la commissione cultura, che ha chiesto, ha convocato l'assessore per chiedere spiegazioni su questo. C'è anche una forte contraddizione all'interno della maggioranza, una maggioranza diciamo al governo di questa città, e l'assessore, pur rivendicando puntigliosamente che no, vedrete che ci saranno risparmi, non ha saputo spiegare quali fossero. Ha preso tempo, ha detto fra 15 giorni potrò essere più precisa. Il senso che sia una cosa basata su molta approssimazione e una volontà della politica di normalizzare una situazione che ha ancora una certa autonomia, perché le biblioteche sono gestite da un consiglio di amministrazione nominato dal sindaco, di persone diciamo esperte di queste cose, appassionate della cultura. CDA che non prende neanche un euro per questo lavoro, lo fanno gratuitamente, e da una direzione, anch'esso il direttore è nominato dal sindaco, che invece è il datore di lavoro ed è un dirigente di Roma Capitale, quello ovviamente stipendiato come quelli che lavorano nelle biblioteche. Nelle biblioteche poi non ci sono solo i dipendenti di ruolo, i cosiddetti capitolini, ma anche quasi un centinaio di lavoratori zetema, perché dati i pensionamenti da soli i dipendenti capitolini non ce la farebbero a gestire 39 biblioteche in tutta la città con gli orari che vi ho detto prima. Alcune biblioteche sono aperte anche la sera, la notte, c'è una biblioteca che è aperta pure la domenica, che è la Casa dei Teatri, quindi insomma un servizio articolato, diffuso ovunque e anche ampio. Ecco, la formula dell'istituzione ha garantito questo sviluppo in due parole per un motivo molto facile: se una macchina del genere, un servizio del genere è all'interno della macchina generale, può capitare, come è capitato, che se c'è bisogno di fare una riparazione o di avere un finanziamento per comprare dei libri o dei film, chi deve decidere, che si occupa anche di altre cose, se non soprattutto di altre cose, una volta erano le circoscrizioni, gli ex municipi, potrebbe non avere il tempo o non avere voglia o non avere i soldi. E quindi alla fine il servizio diciamo stenta a garantire quello che dovrebbe. Viceversa, se tu hai un'organizzazione che deve fare solo quello, deve occuparsi solo di questo servizio, il vantaggio diciamo è evidente, no? Perché o non sei capace e quindi siccome c'è il controllo naturalmente della politica su quello che fa il consiglio di amministrazione e il direttore, e poi c'è il controllo dei cittadini, allora o si cambia i vertici o si sbaracca tutta l'organizzazione. Però se tutti hanno detto in questi quasi 20 anni, dal 96, i risultati anche ci sono pure dal punto di vista statistico, che è veramente una storia di successo questa qui, è la dimostrazione che il pubblico può funzionare se organizzato bene, e può funzionare cioè l'istituzione di biblioteca di Roma è conosciuta in tutta Italia e addirittura all'estero, è pure studiata come esperienza positiva. Ebbene, il potere politico deve di riportarlo sotto il proprio controllo, con questo forte rischio di burocratizzazione a fronte di guadagni economici a quello che noi sappiamo nulli. Tra l'altro, sulla questione della garanzia occupazionale, che l'assessore Marinelli ha ribadito anche nella riunione di commissione di ieri, se è vero che non ci sono rischi di licenziamento per i dipendenti diretti, ci sono comunque rischi rispetto al salario accessorio, perché calando il finanziamento, come dovrebbe essere ovvio se ci sono dei risparmi, una delle prime cose che si taglia è proprio questo salario accessorio. E non è altrettanto sicuro per i lavoratori Zetema, perché l'assessore ha detto: non vi preoccupate, noi rinnoveremo il contratto di servizio con Zetema, cioè l'amministrazione paga dei soldi alla società Zetema e questa fornisce il personale. Operazione stramba, perché la proprietà di Zetema è al 100% di Roma Capitale, quindi viene pagata una società che deve fornire lavoratori, lasciandole un profitto garantito che è grosso modo intorno al 24% del costo di un lavoratore Zetema per diciamo il contribuente romano. Quindi è un'azienda pubblica, ma che viene gestita privatamente con criteri privatistici. Ora, rispetto al lavoro, ai posti di lavoro, l'assessore non ha detto garantiremo lo stesso finanziamento, e tantomeno ha detto garantiremo la clausola occupazionale, che significa se la società non può più garantire quel numero di lavoratori con quel finanziamento, comunque bisogna trovare un altro posto di lavoro per queste persone, per non licenziarli. Non avendo dato queste garanzie, siccome purtroppo nella vita succede che le ipotesi peggiori si realizzano molto di più di quelle migliori, il timore è che siano a rischio anche dei posti di lavoro per sono 96 persone all'interno delle biblioteche, ci stanno tutti, proprio perché l'assessore ha ribadito: noi facciamo questa operazione per risparmiare. Quindi, come ho detto prima, come risparmieranno se siamo già all'osso, anzi addirittura al di sotto del minimo, che non riusciamo neanche più a comprare i libri, i film, i giornali, sono stati ridotti pure gli abbonamenti, tagliando sul personale? Quindi da una parte quelli che non licenzi li tagli il salario accessorio, dall'altra quelli che invece sono esterni, esternalizzati, quindi riduci il numero. Questa diciamo è un'ipotesi, non è una certezza, ma vuol dire che se non è così l'operazione non ha senso. non ha questo senso economico che loro continuano a rivendicare. E adesso su questo posso dare un appuntamento pubblico che è per tutti i cittadini, anche se lo spazio non è grandissimo, la biblioteca Rispoli, la mattina del lunedì 26 ci sarà un'assemblea pubblica con il CDA che ha respinto, ha rifiutato questa ipotesi di scioglimento, cosa abbastanza ovvia, ma insomma l'ha anche argomentata dicendo: noi stiamo facendo questo lavoro gratuitamente, lo facciamo per la città perché crediamo in questi servizi, non accettiamo di essere sciolti sulla base di motivazioni sostanzialmente indimostrate e che forse nascondono qualche cos'altro. E poi verrà fatta anche una lettera al sindaco da parte delle forze sindacali, e magari si chiede anche ai cittadini di scrivere all'assessora alla cultura Giovanna Marinelli o anche all'assessora al bilancio Silvia Scozzese, che sembrerebbe un po' la regista economica di questa direzione, di questo nuovo accentramento, diciamo, all'interno dell'assessorato, e tutte le forze politiche, almeno tutte quelle che si sono espresse sia di maggioranza che di opposizione, hanno manifestato dubbi e forte contrarietà a questa ipotesi. Almeno nella commissione che c'è stata ieri, io ho assistito, diciamo, nella parte del pubblico, quindi senza diritto di parola, queste cose sono state dette un po' da tutti, no? Quindi vediamo cosa succederà. Certo, sembra che la giunta voglia andare avanti, anche se il sindaco non si è espresso ancora apertamente su questa cosa. Io chiuderei perché sì, è stato veramente molto lungo. No, spero di essere stato almeno chiaro.
Sei stato sicuramente chiaro, e poi insomma l'informazione su tutto ciò è veramente nulla sulla stampa mainstream, e quindi insomma anche se diamo un po' di spazio da questi microfoni, credo che sia importante per chi ascolta, proprio perché è molto difficile informarsi su quello che succede.
Guarda, ieri posso segnalare, anche se è una pubblicità, un'agenzia di stampa, che se ne frega, è stata fatta bene, però un resoconto di Omni Roma sta su internet, intitolato Biblioteche, alto là dalla commissione all'internalizzazione al buio. La data è quella del 21 gennaio, appunto ieri c'è stata, e che c'è un resoconto abbastanza fedele su quello, sulle dichiarazioni, sulle posizioni, quindi se uno vuole capirci qualcosa di più può anche fare riferimento a quello.
Benissimo.
Domani tra l'altro ci sarà un incontro riservato tra l'assessore e il CDA. Molti consiglieri CDA sono anche offesi, insomma, dal modo di procedere, perché, ripeto, se non fosse stato grazie all'intervento del sindacato di base, in questo caso Lusi, che ha reso pubblico questo schema di delibera, dopo 15 giorni ancora non se ne sapeva niente. Quindi è apparso chiaro che la giunta volesse far arrivare in consiglio comunale la cosa senza che ci fosse nessun dibattito, nessun approfondimento, sperando di magari contando sulla distrazione o sulla poca informazione dei consiglieri su questo tipo di provvedimenti. Ripeto ancora una volta, non è un provvedimento ad hoc sulle biblioteche, è messo in mezzo a tante altre cose disparate, una diversa dall'altra, un po' sullo stile del governo quando approva una legge di stabilità, no, che poi fanno i mille proroghe, in cui mettono tutta una serie di emendamenti, oppure quegli articoli, unico articolo con 700 commi che uno, se comincia a leggerlo già dopo due pagine, non ci capisce più niente. Quindi anche questo metodo, questi mezzucci veramente squallidi, in cui invece di chiedere il confronto, come dicono sempre, democratico, l'informazione aperta, completa, eccetera, si fa invece tutto il contrario per imporre la propria volontà di politici che appunto sono sempre più autoreferenziali, ecco.
Bene, e continueremo a parlarne di questi microfoni, da questi microfoni, a dare giorno dopo giorno, insomma, atto di quello che sta succedendo, e per ora ti ringraziamo.
Ah, ecco, l'ultima cosa, non abbiamo ancora le date, però come iniziative sindacali pensiamo di fare delle assemblee aperte al pubblico, ai cittadini, almeno in 4 biblioteche del sistema, una per ogni area, sono l'area nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest, quindi ne daremo informazione, insomma, entro la settimana credo che si avranno questi appuntamenti, sentiremo anche i cittadini, gli utenti, insomma, su questa faccenda.
Sì, anche questo mi sembra molto importante, e grazie ancora.
Ciao, buona giornata, buon lavoro.
A te, ciao.